Ma che strano.
No. Ok.
Adesso si sente?
Perfetto.
Si sente? Va bene. Buongiorno a tutti. Siamo arrivati al secondo incontro, ma come mi ha detto la nostra grande organizzatrice Ana, ci sono tante alcune new entry, per cui quest'oggi rifaremo il solito riassunto della puntata precedente, magari un pochino più abbondante, onde non perdere il filo di questa nostra riflessione. Avevamo iniziato dicendo che siamo in un periodo nel mondo che ci sembra abbastanza tragico, apocalittico, come si dice in senso comune. Guerre, carestie, pandemie, disastri climatici, grande belligeranza, grande esplosione dell'odio, del razzismo, eccetera. Ecco, ed è per questo forse che sentiamo particolarmente necessità di rivolgersi a quel libro che, guarda caso, si chiama l'Apocalisse, anche se, come vedremo, il significato è tutt'altro. Questo libro, che è un libro affascinante, ma è un libro sicuramente molto molto difficile, come diceva San Girolamo, ogni sua parola costituisce un enigma. Eppure, se noi riusciremo a capire questo libro, che è uno dei libri più commentati da tutti gli esegeti nella storia della Chiesa, soprattutto nei periodi di crisi, nei periodi di buio, di morte, di disperazione, noi capiremo che questo libro ci porta un grande messaggio di speranza. E sapere leggere la storia come ci invita a fare l'Apocalisse significa scorgere nella nostra storia di oggi l'evolvere del Regno di Dio. Significa capire che, anche se tutto sembra buio e oscuro, in questo mondo ora si sta già realizzando il Regno di Dio. Ricevere quindi l'Apocalisse come un libro profetico, si dirà alla fine del libro, significa essere annoverati tra i vincitori. È per quello che Sant'Agostino concludeva dicendo dell'Apocalisse: impar est omni laude, cioè nessun libro è paragonabile, lodabile come il libro dell'Apocalisse. Composizione: abbiamo dibattuto molto la volta scorsa se ci sia da distinguere tra Giovanni l'Evangelista, il figlio di Zebedeo, autore del quarto Vangelo e delle tre lettere, e un Giovanni il presbitero, no? Che sarebbe in ogni caso stato un suo discepolo, ma comunque ormai si tende a dire che sia la scuola giovannea facente capo all'apostolo capostipite, ecco, che ha scritto questo libro. La data di composizione, tra le varie ipotesi, l'abbiamo poi posta verso la fine del primo secolo, probabilmente, come dice Eusebio, nel 14° anno di Domiziano, cioè nel 94-95 d.C., quando sta per esplodere la grande persecuzione, forse la più grossa persecuzione anticristiana. Il luogo di composizione è sicuramente l'Asia Minore, probabilmente Efeso. L'autore, quando ha questa visione che dà origine al libro, dice di trovarsi nell'isola di Patmos, di fronte ad Efeso, a causa della parola di Dio. Non si capisce bene se perché in prigionia o per motivi di apostolato. La lingua, abbiamo visto, è una lingua di uno che pensa in aramaico e scrive in greco, quindi una lingua aspra, infarcita di barbarismi, ma che crea un'atmosfera ancora più grande di ruvidità e quindi di mistero, ecco, attorno a questi temi. Destinatari dell'Apocalisse: prima di tutto è indirizzata alle sette chiese, modo elegante per dire tutte le chiese, lo sapete, secondo il simbolismo ebraico, sette, segno di totalità. A queste sette chiese, cioè a tutta la chiesa, Giovanni vuole fare un monito, vuole porre in guardia la Chiesa da alcuni pericoli interni ed esterni. Primo pericolo, continuerò a batterlo, ma anche il Papa nella sua lettera apostolica ha insistito che il grande pericolo moderno è lo gnosticismo, gnosticismo. Vedete il gnosticismo che aveva cominciato nel primo secolo, contro cui si batteva già nelle sue lettere Paolo prima e Giovanni soprattutto, l'abbiamo visto nel Vangelo. Cosa diceva la gnosi? Che basta la conoscenza, che basta l'illuminazione per essere salvi. No? E quindi finiva per negare la cristologia, perché che Dio si fosse incarnato in un falegname che moriva su una croce restava una cosa obbrobriosa, e invece Giovanni ribadisce sempre che il verbo si è fatto carne, sars, quella parola dura che significa la carne del macellaio, bistecca, si è fatto proprio muscolo sanguigno, è diventato davvero uno di noi, uno di noi. Dio è diventato uno di noi con un corpo davvero come noi. E che relativizzava poi l'ortoprassi, la morale, l'etica, perché se ciò che conta è essere illuminati, dicevano gli gnostici, poi puoi fare quel che vuoi, puoi peccare, puoi rubare, puoi andare a donne, puoi fare qualunque porcheria, va tutto bene, tanto tu sei stato illuminato. E sia Paolo che Giovanni ci dicono con chiarezza, no, le cose non stanno così, diventi un uomo nuovo, sei un uomo diverso, che costruisci un'umanità di bene, di relazione, di saggezza, di giustizia. Secondo, il giudaismo che ormai è chiamato la sinagoga di Satana. Perché? Perché alcuni giudei hanno ucciso il figlio di Dio, ma ora cominciano ad alimentare l'odio contro i cristiani. E allora Giovanni ribadisce che la Chiesa è il pollone sano, è il resto di Israele che fiorisce per tutte le genti, e che Gesù è davvero il Messia promesso, possessore della chiave di Davide, l'atteso dei profeti. Terzo, la persecuzione romana. Già Nerone aveva fatto una persecuzione, dapprima circoscritta a Roma, ma ora con Domiziano se ne profila una ben più vasta. E questo perché? Perché alla radice di questa lotta è la pretesa da parte di Roma e dei suoi imperatori di onori divini. Domiziano fu il primo a pretendere di essere chiamato Dominus et Deus Noster, cioè Signore e Dio. I cristiani questo non l'accettano e allora pongono un'obiezione di coscienza integrale che a volte li porta alla morte, che a volte li porta al martirio. E il loro parlare è da rivoluzionari non violenti che contestano anche a prezzo della loro vita l'imperialismo del potere. Genere letterario. Generi letterari sono essenzialmente tre che si mischiano nell'Apocalisse. Il primo è quello apocalittico, ma attenzione, apocalittico non vuol dire catastrofe finale, assolutamente no. Questo nel nostro parlare comune. Nella Bibbia apocalyptein significa togliere il velo, quindi abbiamo apo, togliere, calyptein, il velo, svelare, essere in etta, svelare, deoccultare, rivelare. In che senso? Per il mondo greco la storia ha un andamento ciclico, non c'è mai nulla di nuovo, tutto si ripete. Per l'uomo biblico invece ha carattere lineare, la storia tende ad un fine, il famoso giorno di Edonai, giorno di Dio, giorno di salvezza e di giudizio, giorno dell'instaurazione definitiva del regno di Dio nel mondo. E il profeta tiene viva questa attesa, ma in tempo di crisi le parole non bastano a sostenere la speranza, si ha bisogno di vedere questo disegno di Dio, di vedere questa fine dei tempi. Bisogna allora sollevare il velo che nasconde la fine. La profezia diventa apocalisse. Questo movimento apocalittico comincia nei grandi momenti di crisi, quindi nel periodo dell'esilio e subito dopo, Ezechiele, Gioele, Zaccaria, secondo e terzo Isaia, il più importante è Daniele. Che cosa rivelano questi testi? Rivelano una sola verità, cioè che la disgrazia, il dolore, la disperazione non avranno il sopravvento che per un tempo limitato, perché alla fine vince il Signore, perché alla fine vince la vita, vince la resurrezione, vince il bene. Questo quindi è un grandissimo messaggio di speranza. E il metodo qual è? Il metodo è questo, no? Si guarda la storia passata, questo guardate deve valere molto anche a livello individuale, e si scopre che tutte le volte che sei nei guai, e i guai a volte sembrano terribili, Dio è vicino a te e ti aiuta a uscirne fuori. E allora con questo principio noi vediamo per esempio che l'autore del libro di Daniele, che scrive durante la persecuzione di Antioco IV Epifane tra il 165 e il 164 avanti Cristo, si situa fittiziamente al tempo dell'esilio di Babilonia, quindi tra il 587 e il 538, ripercorre velocemente tutti gli avvenimenti tra il 538 e il 164 e, giunto alla sua epoca, proietta in avanti ciò che ha scoperto in questo rapido scorcio storico. Quindi non vede degli avvenimenti precisi, ma il modo in cui Dio, fedele a se stesso, porta sempre a compimento la storia. E questo lo esprime attraverso immagini, attraverso simboli, attraverso tipologie. Ci eravamo soffermati a dire: attenzione, guardate che anche i Vangeli sono pieni di brani apocalittici, che sono in genere quelli che nel mese di novembre la Chiesa ci propina alla fine dell'anno liturgico. E qui però bisogna avere occhio e capire, perché non si sta parlando di una catastrofe finale. Sì, ci sono degli accenni alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio, ma soprattutto si parla del cosiddetto abominio della desolazione. Che cos'è sto abominio della desolazione? Era una profezia che aveva fatto il profeta Daniele sulle 70 settimane di anni, Daniele 9:27, al termine delle quali ci sarebbe stata l'uccisione dell'unto del Signore. Quindi questa profanazione del Tempio che ne produce la solitudine è l'uccisione di Gesù, concepita, ordita, patrocinata dai capi religiosi, sommi sacerdoti che hanno la dimora del Tempio. E ciò che Gesù ordina non è la fuga da Gerusalemme assediata, ma l'abbandono di questo giudaismo corrotto, marcio, e delle sue pratiche cultuali. E la morte dell'unto del Signore è vista come la venuta del figlio dell'uomo sulle nubi. Tant'è vero che già nei Vangeli, lo vedete, spesso il racconto della morte di Gesù è accompagnato da accenni alla catastrofe cosmica: la terra che si oscura per 3 ore, i terremoti, i sepolcri che si aprono, no? Il velo del tempio che si squarcia, cioè la fine del culto giudaico, e così via. Secondo genere, il genere letterario profetico. Il profeta non è quello che annuncia il futuro, come erroneamente pensiamo noi. Il profeta profano è colui che parla invece di un altro, quindi che parla a nome di Dio, no? Allora, Giovanni, più che essere un vero apocalittico, sembra più che altro un profeta. Perché? Prima di tutto perché, mentre le grandi apocalissi del mondo giudaico si rifacevano a figure importanti del passato, l'Apocalisse di Giovanni è firmata, dice: no, sono io Giovanni che ho fatto questa profezia. Secondo, mentre le apocalissi giudaiche rivelavano misteri riservati agli iniziati, Giovanni trasmette la parola a tutto il popolo di Dio, a tutti quanti. Terzo, l'autore delle apocalissi giudaiche è in genere un pessimista, dice: il mondo è in potere di Satana, non resta che attendere cieli nuovi e terra nuova, no? Tant'è vero che il quarto libro di Esdra dice: l'Altissimo non ha creato un mondo solo, ne ha creati due, cioè questa schifezza qua in cui viviamo, ma poi uno bello che ci darà dopo, no? È inutile quindi impegnarsi a cambiare il mondo. Invece Giovanni, vedremo, è ottimista ed esige una testimonianza operosa per cambiare le cose già oggi. Terzo genere letterario, vedremo il genere epistolare, no? Il libro è redatto sullo schema delle epistole cristiane, e addirittura c'è tutta una parte, le lettere alle sette chiese, che sono esplicitamente delle lettere. Concludendo, l'Apocalisse ci svela la venuta del Signore e ci parla di una prima venuta del Signore. Questa venuta del Signore c'è già stata, ed è stata la sua morte e risurrezione, in cui il mondo è stato giudicato, in cui Satana è stato distrutto per sempre, in cui la morte è stata vinta. Quindi noi siamo già salvati, siamo già profeti, sacerdoti e re. Ma nel tempo presente sperimentiamo ancora la prova, il dolore, l'angoscia, l'ansia, la tensione, la morte, la caduta, il peccato. E allora l'Apocalisse ci parla anche di una seconda venuta, quando i cieli e la terra scompariranno, quando la morte e gli inferi saranno gettati nello stato dello stagno di fuoco. Ma qual è questa seconda venuta? È la nostra morte. Cioè è il momento in cui noi, uscendo dalla dimensione spazio-temporale, entriamo nell'infinito di Dio, no? In cui per noi il cielo e la terra scompariranno, perché vivremo ormai soltanto in Dio, in cui la nostra morte sarà già stata sperimentata. Quindi noi sappiamo che la parusia, cioè la venuta del Signore, c'è già stata, ma quindi il messaggio è estremamente ottimistico, perché come ho detto il male è stato vinto, la morte è stata sconfitta, il bene ha prevalso sulle forze tenebrose, ma noi viviamo ancora sotto lo spazio del tempo, nell'attesa di uscire da questa dimensione ed entrare nell'infinito di Dio. Ecco perché il giorno della vittoria è già arrivato, come scrive Dodd, uno dei biblisti che più hanno studiato l'Apocalisse, si tratta solo ora di occupare il terreno conquistato. Quindi il messaggio dell'Apocalisse è fondamentalmente ottimista. Dio è già vittorioso e proprio per questo ci spinge ad impegnarci nel mondo. Se la fine dei tempi è già presente nel mistero pasquale, non si tratta più di incrociare le braccia ed attendere che il Signore venga, ma piuttosto rimboccarsi le maniche affinché ciò che Gesù ha compiuto una volta per tutte diventi giorno dopo giorno più vero nella nostra storia. Quindi, mentre le apocalissi hanno un concetto deterministico della storia, cioè tutto è già scritto, Giovanni, come i profeti, ci esorta a lavorare ed impegnarci per attualizzare il regno già venuto. Ecco perché il libro dell'Apocalisse è un libro di un'incrollabile speranza e di un grande ottimismo. Questo è più o meno quello che abbiamo detto nell'incontro introduttivo. Da quello che vi ho detto risulta chiaro che il rapporto tra l'Antico Testamento e l'Apocalisse è un rapporto davvero molto profondo, tant'è vero che nell'Apocalisse noi troviamo addirittura 500 riferimenti circa all'Antico Testamento, riferimenti diretti, riferimenti allusivi. Charpentier diceva: ci sono più citazioni e reminiscenze della scrittura che versetti. Quindi per Giovanni la rivelazione dell'Antico Testamento è un blocco unitario, è una profezia. E profezia di che? Della rivelazione di Gesù Cristo, cioè ci profetizza Gesù Cristo. E allora ecco che usa l'Antico Testamento per farci capire che esso si è compiuto, si è realizzato, che le sue attese hanno trovato corpo in Gesù Cristo. Vedremo che usa alcuni nuclei profetici particolari, no? Per esempio la visione messianica di Daniele del figlio dell'uomo. Vedremo che usa molto l'Esodo con tutti gli avvenimenti che lo precedono, le piaghe d'Egitto, e con quelli che lo seguono. Chiedo scusa, ma deve essere Buon De Leon in ritardo, vado ad aprirlo. Qui Quindi dicevo, l'Esodo con tutto ciò che lo precede e anche tutto ciò che lo segue, quindi il passaggio del Mar Rosso, il viaggio nel deserto, l'alleanza del Sinai, eccetera. E poi gli eventi della fine del regno di Giuda, quindi la distruzione del Tempio di Gerusalemme e di tutta Gerusalemme ad opera di Nabucodonosor nel 587. La Genesi, con anche le speculazioni ebraiche, extrabibliche, sulla cacciata degli angeli, di angeli cacciati eccetera eccetera, nella Bibbia non se ne parla mai, sappiatelo bene, erano elucubrazioni giudaiche, ma che Giovanni accetta come tutti quelli che avevano una cultura ebraica del suo tempo. E infine la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme al ritorno dall'esilio. Ecco, questi sono grandi nuclei che troveremo più volte citati all'interno del nostro libro. Giovanni però cita l'Antico Testamento, saluto Enrico, sì, è lui, dicevo, cita l'Antico Testamento con molta libertà, no? A volte utilizza lo stesso testo con due significati diversi. Per esempio, se qualcuno di voi ha letto Ezechiele, capitolo 2, c'è la scena in cui Dio dice ad Ezechiele di mangiare il rotolo del libro. In Apocalisse 5 è un'allusione all'Antico Testamento, cioè mangia questo rotolo che solo Gesù può aprire, cioè a cui solo Gesù può dare compimento, di cui solo Gesù può fare l'esegesi. Mentre in Apocalisse 10 c'è di nuovo l'invito a mangiare il libro, e questa volta questo libro è il Vangelo, che procura dolcezza perché ci dà la vita eterna, ma anche amarezza perché essere fedele al Signore può portare alla persecuzione. Altre volte c'è fusione di testi. Quando vedremo la descrizione del paradiso alla fine, in Apocalisse 22, vedremo che c'è il fiume di acqua viva che esce dal tempio di Ezechiele 47, ma all'interno del fiume ci ha messo l'albero della vita di Genesi 2, ecco, quindi facendo un po' di confusione. Allora, la chiacchierata di oggi sarà ancora una chiacchierata un po' pallosina, perché vuol darci degli strumenti, no? Non fosse che per motivi di audizione Ana giustamente vi ha tolto l'audio per evitare i rumori di sottofondo, sarebbe bella farla anche un po' a mo' di dialogo, perché sono sicuro che tante cose voi le sapete già, però accettatele così, anche per chi è più fresco di introduzione alla scrittura, di introduzione alla Bibbia. Allora, Giovanni si trova a dovere svelare il mistero di Dio, cioè il piano di salvezza in Cristo. Che cosa gli è chiaro? Gli è chiaro che non capisce una mazza, cioè che Dio è ineffabile, che di Dio noi possiamo balbettare qualche cosa. E allora, proprio per questo motivo, perché Dio è totalmente altro, perché la sua grandezza è smisurata in confronto alla nostra piccolezza, per dire qualche cosa di Lui ci si rifà ad elementi simbolici, ad elementi tipologici, ad elementi allusivi. Allora cominciamo a vedere, perché poi li troveremo, sembra una cosa sterile, ma poi chi legge l'Apocalisse, se non sa che ci sono per esempio questi procedimenti di composizione, non capisce niente. Primo, vedremo che questo numero 7, di cui vi ho già segnato prima, no? Che significa totalità, pienezza, compare un sacco di volte. Vedremo che ci sono 7 lettere, vedremo che ci sono 7 sigilli, vedremo che ci sono 7 trombe, vedremo che ci sono 7 coppe, e alcuni studiosi dicono che addirittura l'Apocalisse si divide in 7 parti. C'è il procedimento cosiddetto a spirale. Questo l'abbiamo già visto nel Vangelo di Giovanni, no? Cioè, l'andamento della descrizione apocalittica non è lineare, ma l'autore spesso ritorna sugli stessi fatti, riprendendoli, precisandoli, approfondendoli, vedendoli da ottiche diverse. Terzo, la legge dell'incastro o dell'anticipazione, cioè si annuncia già in questo capitolo un tema che sarà sviluppato poi nei capitoli seguenti. Quarto, la legge dell'antitesi. Se voi andate ad analizzare tutti i settenari, no, che vi ho citato prima, vedrete sempre che c'è un'opposizione fra il sesto elemento e il settimo elemento della serie, e poi vedremo anche perché 6 e 7 quando parleremo dei numeri. Quinto, in genere ogni evento è presentato in tre momenti diversi. C'è la visione introduttiva, c'è una preparazione celeste dei decreti divini e quindi l'esecuzione sulla terra. Sesto, i parallelismi. C'è l'agnello immolato. Oh signor, che succede? C'è l'agnello immolato che vive oltre la morte. Allora, di fronte all'agnello ci sarà la bestia ferita che poi torna alla vita, no? C'è la grande prostituta, Babilonia idolatra, e allora ecco che c'è poi anche la sposa, la Gerusalemme celeste. Ma l'Antico Testamento non è usato solo in senso allegorico, è usato anche in senso tipologico. Cosa vuol dire la differenza? Non è soltanto un'immagine per esprimere delle cose di adesso, ha già un valore in sé, è già intervento di salvezza di Dio, è già anticipazione del regno di Dio, ma troverà la sua completezza soltanto in Gesù Cristo. Ecco perché questi simboli hanno un valore in sé, no? Anche se prefigurano qualche cosa della vita di Gesù. Primo simbolo, allora, dovrei averlo qua, lo vedete, la menorah, il candelabro a sette braccia, lo vedremo più volte, tipico appunto dell'ebraismo. Voi sapete che era nel tempio davanti al santo dei santi, no? Che cosa significava? Che cosa significa nell'Apocalisse il candelabro d'oro a sette braccia? È il simbolo della preghiera della Chiesa, cioè la Chiesa che continuamente prega davanti a Dio, ma è anche simbolo della provvidenza divina. Al capitolo 1, citando Zaccaria 4, si dirà: le sette lampade sono gli occhi di Dio che scrutano tutta la terra. Quindi la provvidenza di Dio. I due ulivi, che sono i due testimoni che stanno come due fiaccole davanti al Signore, vedremo poi chi sono. Le dieci corna rappresentano i dieci re. L'albero della vita che guarisce le nazioni, lo conosciamo già dalla Genesi. Il giudizio espresso come mietitura o come vendemmia. E poi alcuni simbolismi che dobbiamo imparare, ci ritorneremo, ma è bene già averne un'idea. Quando voi sentite parlare del corno, pensate che vuol dire potenza, potenza. Quando sentite parlare dei capelli bianchi, non è la vecchiaia, è l'eternità. Quando vedete qualcuno in abito lungo, è la dignità sacerdotale. Quando vedete qualcuno con una cintura d'oro, è il potere regale. Poi ci sono delle azioni simboliche. Il sigillo in fronte che viene messo ai servi di Dio. Vi ho già accennato alla deglutizione del libro. Fra un po' vedremo il fuoco preso dall'altare e gettato sulla terra per indicare il castigo degli empi. La misurazione del Tempio e della Gerusalemme celeste. Ci sono dei brani che sembrano le relazioni che i nostri architetti cercano di farci quando vogliamo avere il super bonus del 110%, no? Misura di qui, misura di là, e dici, ma cosa è parola di Dio? È un modo di dire che c'è un'appartenenza speciale a Dio, che Dio ti conosce dalla punta della testa alla punta dei piedi, che sei tutto di Dio. Quindi queste misurazioni architettoniche o da geometra, insomma, hanno questo significato. Poi, i numeri. Allora, voi che avete già seguito altri corsi sapete che quando trovate un numero nella Bibbia, io dico sempre, significa tutto meno che il numero, il significato vero del numero. Perché? Perché i numeri hanno sempre un valore simbolico. E allora vi ho già detto del 7 e vi ho detto che significa totalità. Perché totalità? Perché la creazione è stata fatta in 7 giorni. E allora ecco che il mondo durerà 7 millenni e vedremo cosa significa. Il Messia arriva dopo 70 settimane. Che 7 per 10 per 7. Il dragone ha 7 teste. Un'altra cosa che devo dirvi, io ho sempre trovato quasi solo nell'Apocalisse, è 1260. Mettetevelo bene in testa perché è importantissimo. 1260 sono 42 mesi, cioè sono 3 anni e mezzo. Ma voi ormai siete già furbissimi e sapete che 3,5 è la metà di 7. Cioè, se 7 è la totalità, 3 anni e mezzo indicano un tempo finito. Si dirà un tempo, due tempi è la metà di un tempo. Si dirà 3 giorni e mezzo. Ecco, già Daniele aveva diviso le sue 70 settimane in mezze settimane. Quindi, se 7 è la perfezione, 3 anni e mezzo sono l'imperfezione. Il male durerà 3 anni e mezzo, dura un tempo limitato, limitato. Poi ci sarà sempre il bene. 4. Il numero 4 è il numero della terra. Pensate ai 4 venti, ai 4 punti cardinali, ai 4 imperi universali, eccetera. I quattro elementi, eccetera, fuoco, aria, terra, eccetera. I quattro angoli, come suggerisce Enrico, giustamente. Allora, sì, erano terrapiattisti, quindi sono i quattro angoli della terra. Poi, il 3. Il 3 è il numero di Dio. Perché? Non avevano ancora l'idea trinitaria nell'Antico Testamento chiara come la nostra, Però vi ricordate che quando Dio appare ad Abramo alla quercia di Mamre, sotto l'aspetto dei tre angeli, vi ricordate? Quindi 3 è il segno di Dio. 12. 12 è un numero cosmico, 4, moltiplicato per il numero divino, 3. 4 per 3. Quindi indica la perfezione. Ecco perché si parla delle 12 tribù di Israele e che in realtà, se voi leggete la Bibbia, sono di più, 13 o 14 almeno, ma poi si dice sempre 12 tribù di Israele, no? Si parla dei 12 apostoli, eccetera. Poi, 6. 6 è l'uomo, 6 è l'imperfetto. È l'uomo perché è creato il sesto giorno. È l'imperfetto perché il perfetto è 7 e lì ci manca qualcosa, no? Nel 6 per essere perfetti. Poi 10 e tutta la serie decimale, 10, 1000, 10.000, eccetera, è la realtà indefinita e incompiuta. E allora 10, cioè indefiniti, sono i sovrani malvagi, le corna del dragone e della bestia. 1000, cioè indefiniti, sono gli anni del regno. Poi avremo tutta una serie, che fa piacere agli animalisti, di simboli teriomorfi, cioè di animali presi a simbolo di qualcosa. L'agnello, è chiaro, è una vittima mite, muta di fronte ai suoi tosatori, ci ha detto Isaia. Il leone è la forza, i cavalli sono la guerra, erano i carri armati di allora, le cavallerie, chi aveva la cavalleria aveva vinto, insomma, ecco, nel contrasto con questi poveri nomadi beduini che andavano lì con un bastone. Ecco. Le cavallette sono un castigo, e l'abbiamo visto in Sardegna ancora, mi pare, l'anno scorso, lo abbiamo visto nel Sahel africano quest'anno, no? Quale castigo siano le cavallette. Abbiamo poi dei simboli cromatici, per esempio, tutte le volte che vedete il bianco è segno della vittoria, tutte le volte che vedete il rosso è segno dell'assassinio, della violenza, del sangue dei martiri, tutte le volte che vedrete il nero è segno della morte, è segno dell'impietà. Ma attenzione, come vi dicevo la volta scorsa, guai a farvi una rappresentazione figurativa delle scene apocalittiche. Perché? Perché lo scrittore apocalittico ha ereditato dall'ebraismo il divieto di farsi delle immagini. Quindi lui non vuole descriverci dei quadri, vuole darci dei flash, vuole esprimere con dei simboli l'ineffabile, quello che non è esprimibile, vuole darci delle emozioni. Non tentate di capire come fa questa bestia ad avere 10 corna, 7 teste, ma allora dovrei mettere le corna se le teste sono solo 7. No, no, è un modo di dire, è tutto un modo di dire. Guai se cercate di farvi il quadro delle cose che vedremo. Dovete lasciarvi emozionare, ecco, dal flash, impressionare, ecco, ma non fatevi il quadro. Non è nell'intenzione e non lo potrebbe neanche fare, proprio per questa proibizione di fare immagini che ha ricevuto in senso anti-idolatrico dall'ebraismo, cosa che verrà portata avanti poi anche, lo sapete, dall'islamismo. Chiavi di interpretazione. Allora cercherò di passarvi in rassegna queste chiavi di interpretazione. La prima chiave di interpretazione è sempre stata quella del sistema della storia della Chiesa, cioè l'interpretazione storico-cronologica. Cioè, soprattutto nel Medioevo si diceva, l'Apocalisse vede i grandi eventi della storia della Chiesa, presenta quella che sarà il futuro della Chiesa, divisa in 7 periodi, l'ultimo dei quali coinciderà con il regno millenario che precederà immediatamente la fine del mondo. E allora capite che Gioacchino da Fiore, per esempio, aspettava l'inaugurazione del millennio per il 1260, cioè la cifra corrispondente ai giorni della missione profetica dei due testimoni, no? E a partire dai numeri di Daniele dell'Apocalisse, i testimoni di Geova, lo sapete, avevano predetto la fine del mondo per il 1914, gli avventisti prima del 1843 e poi il 22 ottobre del 1844, i testimoni di Geova l'hanno di nuovo riprogrammata per il 2014, ma gli è andato male, adesso invece qualcuno dice sempre di loro il 2021, ne abbiamo solo più per 2 mesi, passato questo staremo tranquilli. Cioè, vedete, chi ha preso alla lettera, no? E non in senso di genere letterario, alcune indicazioni dell'Apocalisse, si è messo a far di conto e a vedere nello svolgere degli anni la storia della Chiesa già prefigurata nell'Apocalisse. Secondo, il sistema della storia contemporanea di Giovanni, cosiddetta interpretazione storico-critica, cioè l'Apocalisse sarebbe una riflessione fatta con immagini sugli avvenimenti del primo secolo, no? Cioè della Chiesa ai tempi di Giovanni. È quello che dice la critica razionalista, ma in realtà vedremo il discorso di Giovanni, anche se prende spunti, no, da fatti storici, da persecuzioni avvenute in questo secolo, è molto più di là, è molto più ampio. Terzo, il sistema escatologico. Escaton vuol dire delle ultime cose, delle ultime cose. Cioè l'Apocalisse ci direbbe, e guardate che questo è martellato nei cristiani, come ci diceva Piercarlo Frigerio la volta scorsa, ci dice come sarà la fine del mondo. Ecco, questa visione è una visione, vedremo, errata, perché in realtà Giovanni non vuol parlare del futuro, ma parla del passato, dell'Antico Testamento, per spiegarci il presente, cioè il mistero pasquale di morte e resurrezione del Signore, in cui già la morte è stata vinta, il peccato è stato vinto, Satana è stato incatenato. Quarto, una lettura molto amata dall'esegesi cattolica moderna, la teologia della storia, no? O lettura spirituale cristologica, cioè gli ultimi tempi hanno avuto inizio con la prima venuta di Cristo, ma finiranno con una seconda, ultima venuta del Signore. Quello che personalmente voto è invece la teoria dell'avvenuto compimento dell'Apocalisse nella morte e risurrezione di Gesù. Questa tesi rivoluzionaria fu presentata per primo dal professor Corsini, docente di letteratura cristiana antica all'Università di Torino, nella cattedra che era stata del cardinal Michele Pellegrino, che non ha fatto altro che riproporre la lettura ormai dimenticata che avevano fatto i cristiani per tre secoli. Cioè per tre secoli la Chiesa cosa aveva detto? La venuta del Signore di cui parla l'Apocalisse è una venuta che c'è già stata. Punto. L'Apocalisse non è il racconto di misteriosi eventi futuri, quasi che l'avvento del regno sia un futuro da attendere, ma è un commentario simbolico teologico della passione, morte e risurrezione di Gesù. Commento quindi di un fatto concreto, di un fatto già avvenuto, così reale che la sua presenza rimane dei secoli. Ecco perché nei primi secoli l'Apocalisse era considerata come una lettura dell'Antico Testamento alla luce dell'evento pasquale. Piercarlo Frigerio la volta scorsa mi ha detto: ma quando è che siamo diventati matti e abbiamo cominciato a dire che è il futuro che verrà? Quando ci siamo alleati col potere, cioè a partire dal IV secolo, con l'avvento al potere di Costantino, no? Soprattutto grazie ai commentari dello storico della Chiesa Eusebio di Cesarea, che era un grande ammiratore dell'imperatore, viene data un'altra interpretazione. Perché? Perché nell'interpretazione vera la grande bestia era Roma, era il potere politico, era il potere romano che opprimeva Israele e che era stato complice e anzi maggior protagonista, autore della morte di Gesù e della sua crocifissione. E Roma non ci faceva una gran bella figura, no? E allora, per fare scomparire ogni riferimento a Roma come la grande bestia venuta dal mare, no? Perché l'altra bestia venuta dalla terra sarebbe la casta sacerdotale di Gerusalemme, l'Apocalisse viene vissuta in funzione di una fine del mondo, di una fine del tempo della Chiesa. Ma per tre secoli non è stato così. I primi cristiani avevano un altro modo di guardare l'Apocalisse. Essi avevano chiaro che non c'era bisogno di aspettare la fine del mondo per vedere la gloria di Dio, ma la rivelazione di Gesù Cristo. Cioè l'Apocalisse, primo versetto, rivelazione di Gesù Cristo, è avvenuta sulla croce. che non è simbolo di disfatta, ma è simbolo di vittoria. La vittoria su Satana e sulla morte, che come ricorda Paolo, teneva incatenato il mondo. Ecco perché i primi martiri vanno al martirio tutti festanti. Se voi vedete il racconto della morte dei martiri di Lione nel 177, il martirio di Perpetue Felicita nel 203, questi martiri vanno sereni perché sanno che tanto hanno già vinto, sono già gloriosi. La vittoria di Gesù Cristo era percepita come reale e come feconda. Aveva generato e continua a generare anche oggi un piccolo resto che poteva anche accettare il martirio in forza di quell'avvenimento. Allora l'Apocalisse non parla della fine del mondo, ma della fine di un mondo, del mondo dell'antica alleanza. E la morte di Gesù sulla croce è il punto discriminante tra i due mondi. Con la sua risurrezione inizia la nuova creazione che era stata annunciata dai profeti. Quindi per Giovanni, che era l'unico apostolo rimasto ai piedi della croce, ciò che è accaduto e di cui lui è testimone oculare, recapitola tutta la storia iniziata con la ribellione dei famosi angeli ribelli. Cioè sulla croce avviene la battaglia di Armageddon, cioè la distruzione degli empi, la distruzione del peccato, la distruzione della morte. Questa battaglia non accadrà nel futuro, è già avvenuta. È la congiura e l'uccisione di Cristo e la sua vittoria nella resurrezione. E allora capite che siamo già in terra di vittoria. Siamo già in terra di vittoria. Certo, qui bisogna metterci dentro la fede, se non, bisogna accettarla come rivelazione divina. Ma se accettiamo come rivelazione divina, sappiamo che abbiamo già vinto, che tutto finirà bene. Siamo pieni di gioia, siamo pieni di ottimismo, no? Siamo pieni di speranza. Ci viene voglia davvero di rimboccarci le maniche e cominciare già adesso a costruire il regno attorno a noi, anche se tutto sembra andare a catafascio, a porre segni concreti di questo regno che c'è già nella fede. Che c'è già nella fede. Struttura dell'Apocalisse, ci avviciniamo a cominciarla. Le varie interpretazioni hanno anche influenzato ovviamente la ricerca della struttura dell'opera. Per esempio, Vanni divide l'Apocalisse in 7 parti. Corsini parla di una progressione a spirale in 4 settenari. La Bibbia di Gerusalemme vede nel testo attuale la fusione di 2 apocalissi distinte, scritte dallo stesso autore ma in epoche diverse e poi fuse insieme da un'altra mano. A me piace molto la divisione che fa Charpentier, che è quella che vede nell'Apocalisse primo un messaggio a una chiesa molto umana, e sono i primi 3 capitoli. Secondo, un messaggio a una chiesa alle prese coi problemi del proprio tempo, e sono dal 4 al 19, col passaggio da Israele alle nazioni e la lotta contro le potenze totalitarie. E infine un messaggio a questa chiesa, capitoli 21-22, discesa dal cielo. E tutto ciò con un procedimento a spirale, che riconduce sempre al centro di tutto, la vittoria di Gesù sul male, sulla morte, sul peccato. Cerco di farvene una lettura panoramica, non è un piano dell'Apocalisse, uno sguardo, ma uno sguardo d'insieme. Vi dicevo, una chiesa molto umana, allora i primi tre capitoli vedremo la visione del figlio dell'uomo, vedremo le lettere alle sette chiese con tutti i problemi particolari che queste chiese hanno. Poi una chiesa alle prese con i problemi del proprio tempo. E il primo problema è il passaggio da Israele alle nazioni. Attenzione, la Chiesa non si è sostituita di Israele. Non andiamo nell'antisemitismo. È sempre un discorso molto delicato. Perché? Perché non è che Israele ha rifiutato il Messia. Una parte di Israele ha rifiutato il Messia. Un'altra parte, Maria, gli apostoli, i discepoli, erano la prima Chiesa ed erano tutti ebrei, no? Quindi c'è un resto fedele che diventa il punto di partenza dell'estensione anche ai pagani, che si dilata a tutto l'universo. E allora cominceremo capitolo 4-5 con questa grande liturgia davanti al trono di Dio, con la visione di Dio, Signore della storia, con l'agnello immolato che apre i sette sigilli, cioè l'Antico Testamento, e poi vedremo questi sette sigilli. I primi quattro sono dei cavalieri di cui vedremo il significato, il quinto sono i martiri dell'Antico Testamento, il sesto è la dimensione cosmica, quindi 144.000 segnati che ci verranno presentati il giorno dei Santi nelle letture della Messa, e infine il settimo sigillo, questo silenzio di circa mezz'ora, bellissimo, che prelude alla visione diretta di Dio. Poi avremo le sette trombe con i primi quattro squilli, e poi che richiamano tutti davanti al trono di Dio. Il quinto sigillo e il sesto sigillo parlano invece, come anche il settimo, di disgrazie, del male che opera su questa terra. Ma ecco che viene presentato il Vangelo, il piccolo libro in cui si avrà la salvezza, la luce, la proclamazione della vittoria del bene. La seconda parte, la Chiesa contro le potenze totalitarie, i capitoli dal 12 al 20, in cui sarà soprattutto poi Enrico che ci illuminerà, in cui abbiamo questa lotta tra la donna e il drago, quindi la Chiesa che partorisce il Messia al Calvario, ma nel Calvario Gesù è glorificato e Satana è sconfitto. Allora Satana tenta di danneggiare la Chiesa nel suo pellegrinaggio terreno, ma Dio la protegge. E allora alcune visioni per spiegare questo mistero. Le forze in campo, presentate su due piani, in cielo avremo la lotta tra Michele e il drago, e sulla terra la lotta tra le potenze scatenate da Satana e i fedeli dell'agnello. Le potenze scatenate da Satana sono la bestia del mare, cioè gli imperi totalitari. Andatevi a leggere l'ultimo discorso del Papa, quello che ha fatto domenica, è proprio su queste tematiche, cioè il totalitarismo, l'imperialismo economico, le grandi strutture di male, no? Di morte, che attanagliano il mondo, queste strutture economico-sociali, politiche, no? Che vogliono strozzare il mondo, la grande bestia del mare, e che si serve della bestia della terra, cioè le ideologie al servizio degli imperi totalitari, le ideologie che sostengono questi poteri oppressivi. Quindi l'annuncio del giudizio, con la proclamazione della rovina di Babilonia, e invece il riposo per i fedeli con i canti di vittoria dei salvati, mentre la rovina di Babilonia, le sette coppe, la prostituta, eccetera, eccetera. Gran finale, la vittoria finale del Messia, capitolo 19, in cielo. Il Messia è il guerriero vittorioso che attraversa i cieli. Sulla terra, in mille anni, vedremo cosa vuol dire, l'utopia, il sogno della storia della Chiesa. Terza e ultima parte, la discesa dal cielo. La visione della Chiesa Gerusalemme celeste che scende dai cieli. Quindi la Chiesa terrena nel suo aspetto trasfigurato. E qui vorrò, se poi Anna accetta di aiutarmi, a novembre, no? Cominciare un corso proprio sulla Chiesa, il corso del lunedì. Ne sento un bisogno estremo, perché vediamo tutti attorno a noi la grande crisi della Chiesa, non solo per il rapporto sulla pedofilia delle 330.000 vittime in Francia, eccetera, in ambiti ecclesiali, non solo per gli episodi di corruzione economica, ma per il fatto molto più grave, no, che vediamo attorno a noi ormai un disinteresse totale al fatto religioso e al fatto ecclesiale. E allora anche noi ci sentiamo portati a volte a una fede individualista, a una fede solitaria, e ancora grazie. Ma invece noi nel credo diciamo: credo alla Chiesa. La Chiesa è un mistero, è qualcosa da accogliere come dono di Dio. Una santa cattolica apostolica, vedremo anche cosa vuol dire, ma partendo dalla Bibbia. E questo nell'anno del Sinodo, ha scritto su Repubblica l'altro giorno Enzo Bianchi un articolo bellissimo, dicendo: è la prima volta che in Occidente avviene un sinodo dalla base, non il sinodo dei vescovi, dei cardinali, ma si dirà a tutti i laici di dire la loro. Dice questo sinodo, scrive Enzo Bianchi, che è stato a lungo osteggiato dalle chiese occidentali, no? Tant'è vero che la Chiesa Cattolica Italiana non voleva farlo, e il Papa come capo dei vescovi italiani gli ha dovuto redarguire i confratelli dicendo: no, dobbiamo fare questo sinodo che è cominciato domenica scorsa e che durerà 2 anni, lo sapete, e che deve portarci a un momento partecipativo, che non vuol dire di democrazia, a contare i voti, ma di portare tutto il nostro contributo per una Chiesa che sia davvero la sposa celeste, che sia davvero la Gerusalemme celeste che scende dai cieli, la sposa dell'agnello. E infine, a livello diocesano, cambieremo il vescovo, quindi riflettere su cosa vuol dire essere chiesa, secondo me, sarà importante. Ma questo sarà il corso di lunedì, del lunedì che, ad Anna piacendo, cominceremo a metà novembre, mi pare 14 novembre. Teologia dell'Apocalisse. L'annuncio centrale è la buona notizia, l'Evangelo. Cioè che Dio ha realizzato la salvezza nella morte e risurrezione di Gesù. Quindi l'Apocalisse è il canto del compimento di questa promessa, è il canto di questo piano di salvezza preannunciato nell'Antico Testamento. La morte di Gesù sulla croce è la vittoria sul nemico. Questo è il titolo del film. Personaggi e interpreti. Dio, Cristo, la Chiesa, Satana. Dio è l'autore della salvezza. Leggo alcuni versetti già subito per ricapitolare. Colui che era, che è e che viene. L'alfa e l'omega, il principio e la fine. È l'immortale, colui che vive nei secoli dei secoli. È il Pantocrator, che non vuol dire onnipotente, ma vuol dire signore di tutto. E ne parleremo presto, perché lo incontreremo all'ottavo versetto del primo capitolo, no? È il Dio con noi che entra nella storia umana per costruire un nuovo ordine cosmico. Secondo, Gesù, il mediatore della salvezza. L'Apocalisse è, dice il primo versetto del primo capitolo, la rivelazione di Gesù Cristo, cioè un grande trattato di cristologia. Gesù è il figlio dell'uomo, cioè il Messia atteso da tutto l'Antico Testamento, è l'agnello immolato che salva tutti gli uomini di ogni lingua, tribù, popolo e nazione, ma che è Dio, come il Logos, il Verbo del quarto Vangelo, è presso Dio. Dio è suo Padre. Il trono di Dio è anche il suo trono, e come Dio l'agnello sarà il tempio della Gerusalemme celeste, sarà la lampada della Gerusalemme celeste. L'agnello Gesù è il principio della creazione, e allora tutti gli attributi che il Vecchio Testamento dà a Dio vengono dati a Gesù, colui che scruta i cuori e le reni, che giudica con giustizia, il buon pastore, il detentore del libro della vita, il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il vivente, ma soprattutto il Kyrios, cioè il Signore, cioè il nome santo di Dio, Adonai. Ma guardate bene, questo Gesù, mediatore della salvezza, Signore e Dio, non è il personaggio eterico, ideale della letteratura apocrifa o della letteratura gnostica. È il Gesù della storia, è quel povero falegname di Nazareth che nacque in povertà, che visse in maniera semplice, che fu crocifisso a Gerusalemme, che giacque cadavere nel sepolcro e che infine risuscitò. Terzo, la Chiesa. Ho già detto, la Chiesa, nuovo Israele, ma direi meglio la continuazione di Israele, il vero Israele, no? Il popolo di Dio, riscattato dall'agnello che ne ha fatto un popolo di sacerdoti. E qui c'è già un grande tema, speriamo di portarlo avanti bene, Papa Francesco ci tiene, declericalizziamo la Chiesa, ricordiamoci che tutti siamo un popolo di sacerdoti e che il sacerdozio ministeriale è soltanto una funzione, ma tutti siamo un popolo di sacerdoti. Questa è la novità del Nuovo Testamento rispetto alla tradizione antica, dove c'era la casta dei Leviti, no? A cui appartenevi solo per DNA, per appartenenza genetica. Siamo tutti un popolo di sacerdoti e formiamo questa sposa dell'agnello. E sarà bello vedere questo, quanto è difficile, a volte vedendo una chiesa così, così sciatta, così sporca, così corrotta, vedere che essa è la sposa dell'agnello, è la città santa discesa dal cielo. Ma attenzione, questa chiamata ad essere la sposa dell'agnello santa non è qualche cosa di ontologico, cioè noi ce l'abbiamo dentro di noi, esige fedeltà, esige testimonianza, esige martirio. Ecco perché non c'è più la sottomissione allo Stato predicata da Paolo, ma c'è l'obiezione di coscienza, c'è l'atteggiamento di rivoluzionario non violento, cioè il credente vive nella libertà di appartenere solo a Dio e quindi resiste a tutte le forme di imperialismo che cercano di sovrastarlo. Quarto, Satana, il grande avversario. Giovanni accoglie le speculazioni rabbiniche sulla caduta degli angeli, ci presenta il serpente antico, quello che è chiamato diavolo o Satana, che si serve delle varie bestie, cioè del potere religioso, del potere politico, ma che è già stato vinto, destinato a uno stagno di fuoco. La Chiesa Cattolica interpreta questo in senso personale, il diavolo è una persona, i riformati lo interpretano come una pulsione interna, psicologica verso il male e considerano un semplice genere letterario i brani che ne parlano come persona. Abbiamo quindi una nuova rivelazione sul tempo, no? Cioè il tempo che stiamo vivendo è già tempo della vittoria del bene. Il tempo che stiamo vivendo è già il tempo della salvezza. È già il momento favorevole. E in questo tempo Gesù viene per vivere e lottare nella comunità contro le bestie. Quindi l'Apocalisse non ha il fondamento in una seconda venuta del Signore, ma nella sua manifestazione gloriosa adesso, nel presente storico della comunità. Gesù non se n'è mai andato, Gesù ha vinto, ma poi è rimasto. Fin dalla resurrezione sta in mezzo alla sua comunità. Io sarò con voi fino alla fine del mondo. Quindi la comunità non desidera che Gesù ritorni, ma Gesù desidera che Gesù si manifesti, che agisca, che liberi, che regni. La liturgia, vi ho già detto, è il luogo in cui si concretizza e diventa sensibile il regno. L'Apocalisse è un libro liturgico da leggersi in assemblea, che si apre con un dialogo liturgico, che ha per oggetto il culto celeste, che in ogni pagina contiene allusioni a celebrazioni, ma la liturgia è questa specie di porta spazio-temporale che mi apre al mistero di Dio. Quindi le celebrazioni umane sono dei momenti, non in cui sto lì aspettare che passi il tempo, ma in cui misteriosamente l'opera compiuta della salvezza viene annunciata, significata e realizzata per anticipazione. Ultimo pensiero, e poi mi fermo. Allora capite che l'Apocalisse permette alla comunità cristiana di ricostruire la sua speranza e la sua coscienza. L'Apocalisse trasmette una spiritualità di resistenza e orienta alla creazione di un mondo alternativo. Quindi l'utopia dell'Apocalisse è un'utopia storica e politica. E proprio per aver dimenticato l'Apocalisse che è stato possibile questo lungo periodo di integrazione della Chiesa al potere imperiale dominante, ed è stata possibile la costruzione di una cristianità autoritaria. Invece la venuta gloriosa del Signore nella sua morte e risurrezione trasforma il presente in un kairos, cioè in un momento opportuno, in un tempo di resistenza in cui dobbiamo costruire il regno di Dio. E i nostri amici brasiliani, soprattutto Richard, dice una cosa molto bella con cui concludo: l'Apocalisse non è la madre di tutte le teologie, è la madre di una teologia ben determinata, una teologia storica, politica, popolare, escatologica, contrapposta invece alla nostra teologia greco-latina eccessivamente ellenizzata. Il Dio della nostra teologia greco-latina è un Dio cosmico, il Dio dell'Apocalisse è un Dio della storia, il Dio della nostra teologia greco-latina è un Dio ordinatore, il Dio dell'Apocalisse è un Dio liberatore. Che cosa ne è derivato da questo abbandonare il senso vero dell'Apocalisse? Ne è derivata una spiritualità antimateriale, antisociale, intellettualistica, individualistica, patriarcale, spesso collusa col potere, spesso corrotta. Non abbiamo dato nessun spazio alla trasformazione della storia, della materia, del corpo. Ci siamo dimenticati della resurrezione. Allora, meno male che l'Apocalisse è rimasta, meno male che la tradizione ecclesiale ha conservato questa memoria che ne avevano fatto le comunità primitive, che è una tradizione di poveri e per i poveri, apocalittica e non ellenistica, storica e non alienata. Ed è il lavoro che cominceremo a fare la prossima volta, cominciando davvero, finalmente, a leggere questo meraviglioso libro.